La segatura è finita, la barca è pronta, il grosso è fatto, rimane solo la battitura. Mi sussurrò in un orecchio quella mattina mio marito Gigi, mentre ancora in camicia da notte facevo una sbadiglia e una smorfia di sconforto per la lunga giornata davanti, una delle tante. Il fattore aveva disposto che si doveva cominciare dai poderi del profeti per passare a quelli del Puccioni e quindi noi saremmo stati gli ultimi in chiusura. Gli faremo vedere ai Sor Giuseppe, il fiorentino, quanto rendono queste terre di piano, affermò prima di uscire di camera, facendomi l'occhiolino in segno di complicità. C'era sempre un po' di polemica verso il padrone cittadino. Noi eravamo mezzadri e il fattore non parteggiava, certamente per chi dura fatica. Il pranzo di fine battitura sarebbe toccato a noi quest'anno. E mi immaginavo la festa e il ballo nell'aia dopo cena, anche se mancavano molti uomini. Erano partiti per la guerra. Io speravo che la data fatidica avvenisse di venerdì, così il giorno dopo saremmo andati al mercato a Castello, partendo a piedi all'alba, per tempo, e la domenica saremmo tornate di nuovo in paese con il vestito buono alla messa per ringraziare Santa Verdiana del raccolto abbondante. Così, quella mattina ci posizionammo tutte insieme sull'aia per la battitura. Si erano fatti due gruppi. Come sempre, quando si fanno le squadre, ci si impegna di più con un po' di sano antagonismo. Le donne stavano da una parte e gli uomini dall'altra. Così ci potevamo guardare in faccia. Io cercai di essere la prima della fila. Sapevo che sarebbe arrivato uno spicchio d'ombra dal muro della capanna. Erano già trascorse alcune ore e il caldo si faceva sentire. A un certo punto vidi arrivare mia figlia Silvana. «Cosa fai, tesoro?» le chiesi. «Sono venuta a trovarti, mamma.» «Brava, mi fa piacere.» «Ho tanto giocato, ma ora siamo stanche.» Sembrava volesse dirmi qualcosa. Stringeva la mano alla cuginetta Lorena. Le si raccomandava di non perderla mai di vista, perché era piccina. E lei le faceva davvero da mamma. La guardai con amore, mi sembrava proprio bella la mia bambina e speravo che prima o poi le avrei regalato un fratellino. Nelle famiglie contadine occorrono braccia, lo dicevano tutti, ma in cuor mio sapevo che le braccia dei maschi qualche volta sono destinate anche a tenere in mano il fucile e non solo la zappa o la vanga. Le tenevo per me queste considerazioni, ma a un certo punto la bimba mi risvegliò dai pensieri e mi rivelò: «Mi sono messa a fare nascondino con i maschi. A Lorena ho detto di stare ferma davanti al muro dove si fa bomba, ma anche lei si è rimpiattata.» «Allora?» chiesi curiosa. «Allora mi sono presa un bello spavento. Non la trovavo più. Così ho detto ai ragazzi che la mia cugina piccina non usciva più dal nascondiglio. Ci siamo messi tutti a chiamarla, anche i maschi, e a cercarla dappertutto. Io ero preoccupata se le succedeva qualcosa, magari cade, si fa male. Avevo paura che la zia si arrabbiasse con me.» «Zitta, tesoro!» le dissi. Anche io temevo che la cognata e la suocera rimproverassero mia figlia. Tutte e due erano in fila insieme a me per la battitura. Lei mi guardava perplessa. I suoi occhi imploranti sembravano ancora più grandi. Continuavo a battere, imperterrita, che la suocera non sentisse nulla di quello che era successo. Avevano cercato la piccina dappertutto, prima fuori, davanti e dietro casa, poi nella stalla, in cantina, in ogni pertugio. Tutti i ragazzi, disperati, a chiamarla e a scovarla in quelli che credevano fossero i posti più nascosti. «La tua cuginetta non si sarà allontanata un granché con quelle gambette e il passo incerto. Non sarà andata tanto lontano», le dissi. Scosse il capo, come se volesse allontanare brutti pensieri. «Lo sai dove l'abbiamo trovata?» «L'hai presente, mamma, quella vite storta laggiù in fondo all'orto.» Tentennai la testa. In effetti c'era una vite vecchia con i pampini avviluppati all'albero che la sorreggeva, in posizione lontana rispetto a tutte le altre. Mio suocero, che la chiamava Icchioppo, non l'aveva mai voluta tagliare perché diceva Era nata prima di lui e aveva i tralci più piegati di lui, ma ancora regalava ciocche d'uva come pigne. E allora la invitavo ad andare avanti. Si era seduta lì sotto e aveva messo le manine dentro un grosso formicaio. Le era piaciuta quella terra fine attorno al buchino. Le formiche le erano salite addosso, sulle gambine, sulle braccia, dappertutto, mamma! Eppure, quando l'abbiamo ritrovata, pareva non le fosse successo nulla. Sorrideva, sembrava Gesù bambino. Capì che anche gli altri ragazzi l'avevano aiutata a ripulire la piccina. Silvana disse: l'ho liberata da tutte quelle formiche. Fece un lungo sospiro e poi: ora non la perderò più, la terrò sempre per mano. Ti prego, mamma, non raccontare niente. A queste parole mia suocera girò la faccia verso di me. Sembrava avere udito qualcosa. Io posai in terra il bastone, reggendolo fra le ginocchia, guardai mia figlia in segno d'intesa e incrociai gli indici sulle labbra. Non le dissi niente, ma le feci capire che giuravo. Non avrei svelato il segreto a nessuno, proprio a nessuno. Avrei ringraziato Santa Verdiana. Questa volta né mia cognata né mia suocera si sarebbero intromesse. Fra noi c'era questo segreto.
Fa debito, fa debito, non ti lascia fare. Se debito non fai, ti toccherà morire. Con che si vacilla, vacillerà il governo. Ma non vacilla mai la legge.